E leggiamo la parola del Signore adesso, prima di rivolgerci a una breve meditazione, dal versetto 33 del capitolo 15 di Marco. Marco capitolo 15, versetto 33. Venuta l'ora sesta, cioè circa mezzogiorno, si fecero tenebre su tutto il paese, fino all'ora nona. All'ora nona Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lama sabachthani, che tradotto vuol dire: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: chiama Elia. Uno di loro corse e, dopo aver inzuppato d'aceto una spugna, la pose in cima a una canna e gli diede da bere, dicendo: aspettate, vediamo se Elia viene a farlo scendere. Gesù emesse un gran grido, rese lo spirito. E la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, e il centurione che era presente lì, di fronte a Gesù, avendolo visto spirare in quel modo, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Quando un uomo muore è sempre un momento solenne, perfino quando un criminale viene ucciso. Quando poi muore un uomo buono e giusto, certamente quelli che restano si fermano a riflettere, ma la morte di Gesù Cristo è stata qualcosa di ben diverso. Gesù di Nazaret, non è stato un uomo qualunque, e Gesù non è stato nemmeno un uomo straordinario, un uomo eccezionale. Probabilmente le parole che meglio definiscono Gesù dal punto di vista umano furono pronunciate da Pilato, quando, dopo averlo fatto flagellare e vestito di un manto di porpora, con una corona di spine e con una canna in mano, lo presentò davanti al popolo e disse: ecce homo, ecco l'uomo. Questo è l'uomo. Gesù è il vero uomo. È l'uomo perfetto, è l'uomo santo, è l'uomo giusto, perché ha superato la prova, ha resistito a ogni tentazione. E quando quell'uomo, Gesù, venne inchiodato a una croce romana per essere ucciso, torturato, ricordiamocelo, la croce era la forma peggiore di tortura che si potesse infliggere a un essere umano. Se eri un cittadino romano non potevi essere crocifisso, perché era considerato un oltraggio indescrivibile. Era la morte riservata ai peggiori criminali, agli schiavi. E quindi quando Gesù fu inchiodato per essere ucciso, non solo altri uomini, ma in particolare abbiamo letto che perfino gli elementi della natura furono sconvolti. Questa sera vogliamo riflettere sulla crocifissione, sulla morte di Gesù, e dobbiamo avere la consapevolezza che è uno dei misteri più profondi e insondabili, e sinceramente lo faccio con una certa riluttanza, non perché non mi piaccia riflettere e meditare sulla morte di Cristo. È la mia salvezza, è la nostra salvezza. Come abbiamo cantato, noi dobbiamo benedire la croce di Cristo, è a causa della croce di Cristo che noi siamo stati salvati. Paolo diceva: io non mi voglio vantare di altro se non della croce di Cristo. Quindi parlare della croce di Cristo e riflettere e meditare sulla croce di Cristo è sicuramente una delle cose più confortanti che possiamo fare, ma lo faccio con una certa riluttanza per il semplice fatto che è appunto uno dei misteri più profondi e insondabili. Mi sembra di parlare di qualcosa che è ineffabile, inesprimibile. E cercare di spiegare il valore della croce, il significato della croce, ciò che è stato compiuto alla croce, è meraviglioso e difficilissimo allo stesso tempo. Lo dobbiamo fare con riverenza, siamo davvero sul suolo sacro, è un mistero spaventoso e bellissimo. Cristo crocifisso, l'unto, il Messia condannato e ucciso, l'immortale, colui che esiste e abita l'eternità, muore, il principe della vita sopraffatto dalla morte, prigioniero della morte, anche se solo per 3 giorni, la luce che illumina ogni uomo, avvolta dalle tenebre. Il giusto subisce la condanna dei criminali, colui nel quale il Padre si è compiaciuto dall'eternità diviene l'oggetto della sua ira. E l'Eterno, amato Figlio di Dio, è abbandonato dal Padre. Chi è sufficiente a poter parlare e spiegare queste cose? Non smetteremo mai di contemplare, di scandagliare queste profondità. E nel giorno in cui noi lo vedremo, a faccia, e lo contempleremo come l'agnello che è stato immolato e vedremo nelle sue mani i segni del suo amore, non potremo fare altro che continuare a prostrarci davanti a lui. E questa sera, con la massima riverenza, possiamo riflettere su alcune cose. Ci furono dei segni che accompagnarono la morte di Cristo. Quando Gesù morì si verificarono degli eventi straordinari, degli eventi miracolosi, degli eventi inspiegabili che non furono dei segni soltanto per i credenti, ma furono dei segni per chiunque. Leggiamo in altri racconti del Vangelo, per esempio ci fu un terremoto. E fu un vero terremoto, non fu il cuore delle persone che fu scosso da quel momento. Se ci fosse stato l'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia con i suoi sismografi, avrebbe registrato in quel giorno un vero terremoto. Ma non solo, noi abbiamo letto qui in Marco che ci furono delle tenebre sulla terra per 3 ore, da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio, le ore più luminose del giorno, ci fu oscurità, improvvisamente. Non si trattò di un'eclisse solare è un evento naturale che periodicamente, in forma più o meno completa, si verifica da qualche parte della Terra, ma un'eclissi, anche quando si tratta di un'eclissi solare, che avviene perché tra la Terra e il Sole passa esattamente nella stessa retta la Luna, è qualcosa che dura pochi minuti. È strano, non so se vi è mai capitato di partecipare e di essere testimoni di un'eclissi solare totale, a me non è mai capitato, ma sono stato interessato quando un'eclissi parziale si è verificata, e vedere il sole oscurarsi per un po', la luce calare come quando noi giriamo un interruttore, è un evento emozionante. Immaginatevi cosa accadde in quel giorno, mentre tutto sembrava normale, mentre c'era una normale esecuzione di 3 persone, improvvisamente si fa buio nel cielo. Il paese, la terra, dice, usa Marco il termine, la parola ghe, che significa la terra, l'asciutto, quindi potrebbe darsi che questo è accaduto proprio dappertutto, in tutto il mondo. Non sappiamo esattamente se si verificò lì localmente o su tutto il mondo. Rimase per 3 ore al buio. Era l'adempimento di una profezia, quello che aveva detto Amos, il profeta Amos, secoli prima, quando nella sua profezia a un certo punto dice: quel giorno, dice il Signore Dio, io farò tramontare il sole a mezzogiorno e farò oscurare la terra in pieno giorno. Parla di giudizio. Amos in particolar modo qui parla di un giudizio che si sarebbe verificato sul popolo, sugli uomini, sulla sua nazione. Ed in realtà in questo momento si sta verificando un giudizio, soltanto che l'oggetto del giudizio non è Israele, non sono quelli che hanno ingiustamente condannato Cristo, non è Pilato che con la sua vigliaccheria non ha saputo rispondere agli impulsi della sua coscienza, perché Pilato, abbiamo letto, sapeva benissimo che Gesù Cristo era innocente, che gli era stato consegnato per invidia, che non meritava la morte. C'è un giudizio, e quel giudizio si abbatte su Cristo. Dio sta giudicando l'umanità in Cristo. La luce si ritira. E quando, se abbiamo nella nostra mente le categorie dell'Antico Testamento, sappiamo che cosa significa la luce del volto del Signore. Vi ricordate nella benedizione levitica, no? Il Signore faccia risplendere su di te la luce del suo volto. La luce del volto di Dio corrisponde al suo favore, alla sua benevolenza, alla pace, alla benignità. Quando la luce del volto di Dio si ritrae, e simbolicamente questo è attestato dal ritirarsi della luce fisica, allora tutti lo videro. Per una volta le tenebre invasero il giorno. Sembrava che le tenebre avessero vinto, ma quello non fu che l'ultimo colpo di coda del serpente antico. Le tenebre non durarono a lungo, 3 ore, ma soltanto 3. E davvero, come scrive Giovanni, la luce risplende nelle tenebre e le tenebre non lo hanno sopraffatto. Ci furono, quella era l'ora dell'oscurità. Non solo, ci fu un altro evento oggettivo, qualcosa che poteva essere misurato, osservato, conosciuto e riconosciuto da tutti. La morte di Cristo, così come vedremo la sua risurrezione, non sono state cose che si sono verificate nella mente o nell'anima delle persone o a beneficio di pochi, ma accaddero delle cose che tutti poterono osservare, cosa, un'altra cosa che tutti poterono osservare oltre al buio di queste tre ore, fu lo squarcio di questa cortina nel Tempio. Il Tempio era costruito in modo con delle sezioni, c'era il cortile dei gentili, c'era un luogo dove potevano entrare gli ebrei, c'era un luogo dove potevano entrare soltanto i sacerdoti per offrire i sacrifici, c'era un luogo dove poteva entrare soltanto il sommo sacerdote, il luogo santissimo. E questo luogo era separato da una pesante tenda, veniva chiamata la cortina del Tempio. Questa tenda, oltre quella tenda c'era l'arca del patto, c'era la presenza di Dio. In questo luogo poteva entrare una volta all'anno soltanto il sommo sacerdote e non poteva entrare se non portando del sangue, perché in quel luogo c'era l'arca e sopra l'arca c'era il propiziatorio dove doveva essere versato il sangue per fare l'espiazione per il popolo. Non poteva entrare nessuno e c'era la preoccupazione che se Dio non avesse accettato quel sacrificio, il sacerdote poteva morire. Era accaduto che due figli di Aronne erano stati uccisi da Dio perché avevano offerto un sacrificio che non era accettevole, quindi entrava con una corda nel luogo santissimo. Perché qualora fosse morto davanti alla presenza di Dio, avrebbero potuto trascinarlo fuori senza dover entrare nel luogo santissimo. Era un momento solenne, l'accesso alla presenza di Dio era ostruito, era impedito soltanto con il sangue di una vittima espiatoria. Si poteva accedere e una volta l'anno è solo sommo sacerdote. Ma avete visto che cosa ci dice Marco? Che quando Gesù morì, versetto 38, la cortina del Tempio si squarciò in due. E si squarciò in due in modo strano, perché non si squarciò, se fosse stato un uomo a farlo, l'avrebbe fatto dal basso verso l'alto. Ma si squarciò da cima a fondo. È come se Dio avesse detto, ecco, adesso la strada al santuario è aperta. Adesso il sangue, prefigurato nel sangue dell'agnello pasquale, prefigurato e di cui erano simbolo e tipo tutte le vittime che da quel giorno in poi erano state offerte ogni anno, adesso non devono essere più offerte. Il sangue che ha compiuto l'espiazione una volta per sempre è stato versato, adesso questo velo, questa cortina non ha più senso di esistere, adesso la strada è aperta, adesso chi vuole venga e chi vuole prenda l'acqua della vita. Evidentemente ci furono dei testimoni, evidentemente c'era un collegamento. Cristo viene fatto il centro della vita dei giudei, il posto più santo per loro era il Tempio. Perché lì c'era la presenza di Dio. E il posto più santo del Tempio era il luogo santissimo, dove c'era l'arca. Cristo viene fatto morire fuori dalla città di Gerusalemme. Non al centro, ma nell'estrema periferia. Considerato la spazzatura. Ma guardate che collegamento c'è tra il Golgota e il Tempio. Il Golgota fuori dalla città, il Tempio al centro della città. E in quel momento in cui al Golgota muore Cristo, nel Tempio succede qualcosa. Cielo e terra furono interessati a questo evento. Ora, nella storia umana ci sono stati milioni di persone che sono morte in modo violento, molti di loro sono stati immeritatamente maltrattati, ingiustamente uccisi. Noi tutti ci indigniamo quando sentiamo della morte di persone innocenti in questi giorni. Non mi dite che non vi fa nulla sentire e sapere della morte di bambini innocenti, inconsapevoli, che muoiono sotto le bombe in Ucraina, in Palestina. Ieri ho ricevuto un'altra lettera da alcuni missionari nell'Estremo Oriente, in cui ci chiedono di pregare con fervore a causa di questi bambini orfani che si trovano nel mezzo di una guerra civile e non si sa come andrà a finire. Si sta cercando di trovare la via per portarli fuori al sicuro, ma niente è sicuro, perché bombe e pallottole e guerra impazzano intorno a loro. Fino a questo momento ne sono morti un certo numero di questi bambini, ma la gran parte di loro è stata protetta. Ma quando leggevo queste parole il mio cuore si spezzava e dicevo: ma perché mai? Eppure la morte di Cristo non è la morte di un eroe, non è la morte di un martire, non è la morte semplicemente di una persona che non lo meritava, è il compimento di un piano determinato da Dio avanti la fondazione del mondo. L'Apostolo Pietro dirà nel giorno della Pentecoste che Gesù Cristo è stato dato nelle mani di uomini iniqui per il determinato consiglio e la prescienza di Dio. E scriverà nella sua prima lettera che egli era l'agnello di Dio ben preordinato avanti la fondazione del mondo. Cristo muore sulla croce non a causa della cattiveria di alcuni, della malvagità o della empietà del diavolo, ma egli muore perché il Padre lo dà. E quando muore, egli, prima di morire, pronuncia delle parole. Non abbiamo qui nel Vangelo di Marco tutte le parole che pronunciò, ma quello che vorrei sottolineare questa sera sono alcune parole. Prima di tutto Gesù, vi faccio notare che dalla croce pronuncia parole che egli prende dal libro dei Salmi. Abbiamo visto che gridò allora nona Eloi, Eloi, lama sabachthani, che è l'inizio del Salmo 22. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Queste sono la massima espressione della sofferenza, della desolazione spirituale che Cristo patì alla croce. La più grande sofferenza di Cristo non fu la flagellazione che subì o la corona di spine, non fu il trasporto della croce, non furono i chiodi nelle mani, non furono le pene fisiche, che pure furono tremende, ma Cristo, mentre veniva inchiodato alla croce, poteva rivolgersi al Padre dicendo: Padre, perdonali, non sanno quello che fanno. Ma mentre sta per morire e sta lì carico di tutti i peccati di quelli che Dio ha amato avanti la fondazione del mondo, carico di ogni peccato che io ho commesso e che commetterò, che tu che credi in Lui hai commesso e che commetterai. Mentre Cristo è lì carico dei peccati del suo popolo, egli soffre l'abbandono del Padre. Colui col quale aveva vissuto in comunione e in armonia dall'eternità. Colui che più volte mentre era su questa terra aveva detto: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. In quel momento il Padre ritira il senso del suo compiacimento, lo priva del conforto emotivo della sua presenza. Cristo patisce l'inferno. Eppure, in quel momento Cristo non è colto da risentimento. Avrebbe potuto lamentarsi nei confronti di chi lo aveva portato lì. Avrebbe potuto dire: Gerusalemme, Gerusalemme, perché mi hai rifiutato? Pilato, Pilato, perché mi hai condannato? Avrebbe potuto dire: Giuda, Giuda, perché mi hai tradito? Cosa mai ti ho fatto? Pietro, perché mi hai rinnegato? Avrebbe potuto dire ai suoi discepoli: perché mi avete lasciato solo qui? Ma egli si rivolge al Padre. E questo grido non è un urlo di un disperato, ma è la voce della fede di colui che invoca Dio, che continua a cercarlo e continua a vederlo come il proprio Dio. Mio Dio, Gesù dice, mio Dio. Anche quando tutto intorno a sé e tutto dentro di sé gli dice che Dio lì non c'è. La sofferenza dell'abbandono divino patita da Cristo proprio nel momento più difficile non può essere descritta, non può essere rappresentata adeguatamente. Può comprenderla solamente colui che riconosce che chi muore lì è il Figlio di Dio fatto uomo. E l'ultima cosa che ci dice Marco a proposito della morte di Cristo è che Gesù emesso un gran grido rese lo spirito. Non fu un urlo di dolore o di sofferenza privo di parole, ma furono parole che Gesù pronunciò gridando. Lo sappiamo perché gli altri Vangeli ci dicono cosa Cristo gridò poco prima di morire. Raccolse tutte le ultime forze che aveva per alzare la propria voce e disse due cose essenzialmente. Aveva poco prima raccomandato la propria madre terrena a Giovanni, ne abbiamo parlato in un altro momento, ma adesso si rivolge al Padre, poco prima di rendere lo spirito, quando sa che sta per arrivare l'ultimo respiro, egli dice due frasi, dice: tutto è compiuto, e poi: Padre, nelle tue mani io rimetto il mio spirito. È compiuto. È finita. È finita non la mia vita, è finita l'opera che Dio mi ha dato da fare. Sono venuto in questo mondo con una missione. Sono venuto non per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato. sono venuto per offrire la salvezza, sono venuto per vivere la vita giusta che nessun uomo ha mai vissuto, sono venuto per compiacere il Padre, sono venuto per cercare e salvare ciò che era perito, sono venuto per dare la mia vita come prezzo di riscatto per molti. Ed ecco qua, è compiuto, ho finito. Sono arrivato al capolinea e niente è stato lasciato incompiuto. Noi molte volte cominciamo tante cose e non le portiamo a compimento, vero? Quali propositi avete preso quest'anno, all'inizio dell'anno, a gennaio? Leggerò la Bibbia tutti i giorni, o che ne so, magari qualcuno ha pensato di iniziare una dieta, o qualcuno ha pensato quest'anno sarò più fedele nell'essere presente alle riunioni, quest'anno sarò più determinato nel magari curarmi principalmente di me stesso e del mio prossimo, non lo so. Quante volte prendiamo dei buoni propositi e non li portiamo a compimento? E quante volte ho incontrato delle persone che hanno detto: io ho sprecato la mia vita, ho vissuto una vita inutile, vana. Chissà quante persone avete conosciuto anche voi, insoddisfatte di se stesse. Magari hanno avuto 2, 3 matrimoni e si trovano ad arrivare ai loro 60, 70 anni, a volte anche prima, e si domandano: ma che cosa sono, perché mai ho vissuto? Cosa ho compiuto nella mia vita? Cosa rimarrà dopo la mia esistenza? Cristo poteva dire con piena consapevolezza di non aver vissuto invano: io ho fatto tutto quello che avrei dovuto fare. E questa è la cosa che mi dà pace, fratelli, perché Cristo ha compiuto la sua vita e ha portato a compimento la sua vita, è stato un successo pieno, non solo per se stesso, ma anche per voi e per me. Chi entra in Cristo, chi riceve Cristo nella propria vita, partecipa della sua vittoria. La nostra vita potrebbe essere priva di significato in se stessa, ma quando siamo in Cristo, noi entriamo in quel compimento. Noi entriamo in quella soddisfazione. Per questo Cristo viene chiamato il sabato, il riposo nel quale noi entriamo, e quando noi entriamo in Lui ci riposiamo di tutte le nostre opere. Potresti non avere combinato niente nella tua vita e avere la sensazione di aver vissuto invano, ma se credi in Cristo, la tua vita assume senso, valore e significato. È compiuto. E l'altra parola che Gesù compie è un'altra citazione di un salmo, in particolar modo il Salmo 31, il versetto 5. Nelle tue mani rimetto il mio spirito, aggiunge solo una piccola parola: Padre. All'inizio ha detto: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma egli conclude la propria vita dicendo: Padre. Nelle tue mani io rimetto il mio spirito. E detto questo, spirò. Queste non sono le parole di un disperato, non sono le parole di uno sconfitto, sono le parole di trionfo di chi sa di aver portato a termine la propria missione. Dio adesso è propiziato, l'opera è compiuta, il volto del Padre è tornato a risplendere su di lui, adesso il suo spirito umano può essere accolto alla sua presenza. E con questo concludo anch'io questa sera, fratelli. Abbiamo visto Gesù che muore sulla croce. Cosa significa per noi? Prima di tutto significa che Cristo è il nostro Salvatore e poi che Egli, dopo essere il nostro Salvatore, è anche il nostro esempio. Cristo è il nostro Salvatore. Significa che noi dobbiamo a Lui interamente la nostra salvezza. La croce è davvero il modo in cui Dio ci ha salvati. Noi non abbiamo speranza al di fuori di quel sacrificio. Se Cristo non fosse morto sulla croce, noi avremmo potuto prendere tutti i nostri beni, distribuirli ai poveri, il nostro corpo ad essere arso, e non avremmo potuto guadagnare la nostra salvezza. La salvezza è un dono di Dio. I tuoi peccati sono stati cancellati in virtù del pagamento che è stato offerto sulla croce da Cristo. Qualcuno dice: ma com'è possibile tutto questo? Che senso ha? Vi confesso di non sapervelo spiegare, ma è così. Gesù ha detto: io non sono venuto per essere servito, sono venuto per servire e per dare la mia vita, il mio sangue, come prezzo di riscatto per molti. L'idea è che io e te eravamo schiavi, perduti, morti, e qualcuno ha pagato il prezzo della nostra liberazione. Cristo, dove? Alla croce. Egli che è la risurrezione e la vita, la via, la verità, la vita, la porta, il vero pane, la vera luce, il Figlio di Dio, il Santo. Lui è il nostro Salvatore. La croce è il modo in cui Dio ci ha salvati e noi non abbiamo speranza al di fuori di quel sacrificio. Tutto quello che noi potremmo aggiungere non aggiungerebbe nulla alla nostra salvezza, ed è per sola grazia, per pura grazia. Il prezzo è stato pagato, il giusto si è sostituito agli ingiusti, Dio è stato soddisfatto. Noi oggi possiamo avere speranza e certezza. Se qualche peccato affligge la tua coscienza, ricordati che quel peccato, se credi in Cristo, è stato pagato pienamente. E Cristo è anche il nostro esempio. A volte Dio abbandona momentaneamente anche coloro che ama più affezionatamente, proprio come fece col proprio figlio, ma lo fa sempre con un buon proposito. E forse c'è qualcuno tra di noi che ultimamente si è sentito abbandonato da Dio e che non vede splendere su di sé la luce del volto di Dio. Il fatto che tu ti senta così non significa che Dio ti abbia veramente abbandonato. Ma sappi che se a volte Dio nega il senso della presenza e della luce del suo volto, Egli lo fa sempre con uno scopo benigno. Egli tornerà a risplendere, anzi, Egli continua a risplendere. Ed è attraverso Cristo che tu puoi vedere la luce del suo volto. Cristo è il nostro esempio, nella vita, nella morte, nella gioia e nel dolore. Quindi viviamo come Cristo. E alla nostra morte moriremo come Lui. Nella certezza del trionfo sulla morte e sul peccato. Il Venerdì Santo è il giorno in cui sembra che le tenebre prevalgano. Noi viviamo in un mondo di morte. Molti di noi hanno visto morire i loro cari. Alcuni di noi hanno perso i propri genitori, i propri cari. E la morte è qualcosa di assolutamente odioso, innaturale. Pensare che noi non vedremo più per molto tempo, perlomeno fino a quando saremo vivi, quella persona che abbiamo amato e ce ne dobbiamo separare. Sì, e questo è il giorno del venerdì. Il venerdì è questo, il venerdì santo, il venerdì del giorno della passione è questo, è la morte, è il momentaneo trionfo delle tenebre. E noi viviamo in un mondo che è così. Ma le tenebre non dureranno per sempre. Cristo muore, ma non muore da sconfitto. Risorgerà. E allo stesso modo noi sappiamo che dobbiamo andare incontro alla nostra morte. Non è soltanto il fatto che perdiamo le persone che ci sono care, una ad una. Ma anche noi andiamo incontro alla nostra morte. Ma qual è il nostro conforto? Il nostro conforto è il fatto che, avendo creduto in Cristo, ricevendolo come nostro Signore e seguendolo come nostro esempio, ci sarà un giorno in cui vedremo la morte bussare anche alla nostra porta e potremo dire come Cristo: Padre, nelle tue mani io rimetto il mio spirito. È compiuto. Sì, non sono stato io a compiere lo scopo della mia esistenza, ma Cristo lo ha compiuto per me. Ho vissuto e adesso muoio in Cristo. E a Lui sia la gloria, fratelli e sorelle, perché solo Cristo, nella sua morte e nella sua risurrezione, colui che può dare senso e speranza alla nostra vita. Amen. Chiniamo il capo, fratelli, e preghiamo. Signore Padre nostro, noi ti ringraziamo perché in questa sera, Signore, contemplando la croce di Cristo, vedendo il momentaneo trionfo delle tenebre, ci rendiamo conto, Signore, che le tenebre non durarono a lungo in quel giorno e non dureranno a lungo nemmeno su questa terra. Sì, Signore, siamo in mezzo a una grande lotta, una grande battaglia. Il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro i principati, le potestà, i dominatori di questo mondo di tenebre. Ancora di più, Signore, riconosciamo che parte di queste tenebre sono presenti anche nella nostra vita, nella nostra anima, e cercano di sopraffarci. Ma, Signore, ti ringraziamo perché oggi, credendo in Cristo, noi siamo partecipi della sua vittoria, del suo trionfo e della sua gloria. E ti ringraziamo, Signore, perché perfino le nostre più grandi sofferenze, perfino nella morte dei nostri cari, perfino nella nostra stessa morte, oh Signore, possiamo esclamare: Gesù Cristo è la risurrezione e la vita, e io in Lui vivo e vivrò per sempre. E nel suo nome che ti benediciamo, che è benedetto in eterno. Amen. Ci alziamo in piedi, fratelli e sorelle.